Radio Giornale.
Buonasera da Gino Ceschina. Gli aerei da combattimento servono e non ci sono alternative a questo progetto. Viola Hamert lancia la campagna in vista del voto. Cittadini stranieri nell'esercito svizzero, Thomas Hussley precisa, in futuro potrebbe diventare un tema, ora non lo è. I mondiali di ciclismo in Svizzera, Romanda, si faranno anche se con soli 3.000 spettatori, le gare tra il 20 e il 27 settembre. 121 persone condannate all'ergastolo per il tentato colpo di Stato con cui nel 2016 si cercò di rovesciare il governo turco di Erdogan. L'aviazione militare è uno dei pilastri della nostra difesa, la flotta va sostituita e lo faremo con trasparenza attingendo al budget dell'esercito. Non ci sono alternative valide a questo progetto. Accompagnata dal capo delle forze armate, la consigliera federale Viola Hamert ha lanciato oggi la campagna sui nuovi aerei da combattimento. Si voterà il 27 settembre, il contributo, che comprende anche gli argomenti contrari, è di Giampaolo Driussi da Berna.
Il primo telefono mobile pesava 28 kg, era il 1978, anno in cui abbiamo comprato i Tiger. A metà degli anni 90, con l'arrivo degli FA-18, sono comparsi i Nokia, con cui si poteva telefonare e inviare SMS. Oggi abbiamo gli smartphone. Come può un aereo di quegli anni essere ancora funzionale in futuro? Il concetto di Viola Hamert è chiaro, l'attuale flotta militare va sostituita. Tiger in pensione, e in parte già lo sono, ed FA-18 da tenere in vita, prolungando gliela fino al 2030. Poi ci vorrà una trentina di nuovi caccia, costo massimo d'acquisto 6 miliardi, il cui modello verrà scelto solo nel secondo trimestre 2021. Ma la votazione avrà luogo il 27 settembre prossimo. Inconcepibile, dice la responsabile della campagna referendaria, Laura Righet.
È un assegno in bianco da 6 miliardi di franchi. Non sappiamo né che tipo di aereo né quanti. Questo è molto problematico e poco trasparente e poco democratico nei confronti dei cittadini.
Il modello non è importante neanche per me. Io non conosco i tipi. L'importante è che possiamo acquistare il meglio per il nostro paese e penso che sono i specialisti che devono fare questa evaluazione.
La risposta di Viola Hamert. I contrari criticano però anche i 4 modelli attualmente in corso di valutazione, definendoli aerei di lusso non necessari e sostenendo che potrebbero esserci alternative meno care, quantomeno per assicurare la polizia del cielo. A questo argomento ha risposto una pilota, Fanny Chollet, la prima ed unica donna in Svizzera a volare sui caccia dell'esercito. La quale dice gli esempi d'aereo presentati tempo fa dai contrari sono irrealistici. Ci sono infine critiche di fondo. Carlo Sommaruga, parlamentare PS, e Laura Righet.
Oggi le minacce per la Svizzera sono il terrorismo, i ciberattacchi e poi sono le pandemie. È lì che bisogna investire.
Quei soldi mancheranno in altri ambiti come la salvaguardia dei posti di lavoro, la lotta al cambiamento climatico oppure delle misure sociali per le persone che fanno fatica in questo periodo.
Ma noi mica ci tiriamo indietro da questi ambiti, risponde Viola Hamert, ricordando fra l'altro che sia l'acquisto sia la manutenzione degli aerei verranno coperti col budget ordinario dell'esercito, il cui comandante di corpo aggiunge:
se lei pensa all'ultima notte di San Silvestro brindando al nuovo anno, non avrebbe mai immaginato che 3 mesi dopo avremmo chiuso le scuole e chiesto alle persone a rischio di non uscire di casa,
e non possiamo nemmeno sapere come si svilupperà il mondo in futuro. Le mascherine non proteggono dai cyberattacchi, i computer non possono costruire ponti in caso di frane e i carri armati non possono sorvegliare determinati obiettivi, tantomeno la fanteria può proteggere i nostri cieli, ecco perché ci vogliono i caccia. Così il capo dell'esercito Thomas Hussley. Per il governo non c'è un piano B, in caso di no alle urne si dovrà dunque rivedere completamente il concetto di difesa e di esercito in Svizzera.
Abbiamo appena sentito Viola Hamert e Thomas Hussley, stiamo per risentirli perché c'è da rispondere a una domanda e la domanda è: la Svizzera sta pensando ad un esercito che permetta di arruolarsi anche i cittadini stranieri? Questa domanda si pone dopo che appunto il comandante in capo Thomas Hussley oggi sul Tagesanzeiger ha aperto a questa possibilità. In realtà al momento nulla di concreto, ma la stessa consigliera federale Viola Hamert, interpellata in merito, ha risposto così.
Sono convinta che abbiamo bisogno di persone in gamba nell'esercito, adeguate a proteggere la popolazione e ad aiutare la difesa nazionale. Per questo ritengo valida l'opzione di aprire in futuro l'esercito agli stranieri, perché tutto dipende dalle capacità e dalle personalità.
Ora, al di là del fatto che un cambiamento del genere necessiterebbe una modifica della Costituzione, quindi di un voto popolare, Suesli ha poi chiarito meglio il suo pensiero. In realtà il suo più che un auspicio sembra essere una non esclusione di questa possibilità. Sentiamolo.
Meine Vision ist eine Schweizer Armee für alle.
La mia visione è che l'esercito deve essere di tutti. Penso a tutti quelli che vogliono e possono servire nell'esercito, senza differenze di sesso, religione o lingua, a partire dalle nostre quattro lingue nazionali. In un'intervista ho anche detto che al momento l'esercito è per i cittadini svizzeri, ma che in futuro la nazionalità dei militi potrebbe essere un tema. Al momento non lo è.
Adesso parliamo del personale di cura, infermieri e assistenti sanitari aumentati a livello nazionale del 17% tra il 2012 e il 2018. Un dato che è stato pubblicato oggi dall'Ufficio Federale di Statistica e che sembra stridere con quanto ribadito più volte in questi mesi di crisi sanitaria dalle varie associazioni del settore, ovvero che si sarebbe tagliato troppo e che bisogna invece investire di più. Monica Fornasia.
Le nude cifre dicono che nell'arco di 7 anni il personale di cura complessivo è aumentato per un totale di circa 21.000 posti a tempo pieno, arrivando a oltre 146.700 posti nel 2018, il che corrisponde a una crescita del 17%. Un incremento che è stato particolarmente marcato nei servizi Spitex, un terzo in più, ma che c'è stato anche nelle case per anziani medicalizzate, più 17%, e negli ospedali, più 13%. Cifre ingannevoli, avverte l'Associazione Svizzera degli Infermieri, che durante la crisi del coronavirus ha ribadito più volte la necessità di investire di più nel settore, dove negli anni si è invece tagliato. In questa statistica, sotto il termine di personale di cura, sono state messe professioni molto diverse tra loro, osserva innanzitutto Sofilè, la presidente dell'associazione. Non si sta parlando solo di infermieri diplomati, cioè il personale di cura cui abbiamo bisogno. In quel 17% l'aumento più importante lo si è avuto nel personale di cura intermedio o negli assistenti sanitari che curano e assistono le persone durante le attività della vita quotidiana. Sono invece gli infermieri qualificati a mancare perché le cure diventano sempre più complesse e richiedono sempre di più competenze specifiche. Un discorso che per Sofilè va fatto per qualsiasi tipo di struttura. La crisi che abbiamo vissuto in questi mesi lo ha evidenziato. Personale adeguatamente formato è necessario dalle cure intense degli ospedali alle cure a domicilio. Fatte queste precisazioni, concludiamo con due parole sul Ticino che spicca nella statistica perché ha il maggior numero di posti a tempo pieno ogni 1.000 abitanti, 20,5, mentre la media nazionale è di 17,3. Dato riconducibile al fatto che è il cantone con la più grande concentrazione di anziani, precisa l'Ufficio Federale di Statistica.
Sembra partita con il piede giusto Swiss Covid, l'app di tracciamento svizzera per il coronavirus. Dopo sole 24 ore, infatti, già stata attivata su quasi 570.000 smartphone. Lo indica l'Ufficio Federale di Statistica, che aggiornerà le cifre ogni giorno. I mondiali di ciclismo di settembre ad Aigle-Martigny si faranno. In periodo Covid la normalità diventa notizia. I recenti allentamenti delle misure antipandemia consentono lo svolgersi delle gare iridate in programma dal 20 al 27 settembre. David Conti.
L'invito della vigilia aveva già sgomberato ogni dubbio su un eventuale annullamento e oggi gli organizzatori hanno confermato quanto si andava vociferando e che il mondiale in casa sa da fare, a differenza di quanto fatto o non fatto per la rassegna iridata di hockey. Si farà sempre che non ci sia un ritorno del coronavirus, ma questo va da sé. E se dovesse essere annullato, ebbene Cantone, Confederazione e Unione Ciclistica Internazionale si impegneranno a limitare i danni economici. Il 20 22 agosto. Intanto si testerà il percorso dentro e fuori dalle strade, con la prova in linea valida per i campionati svizzeri. Lì si metteranno a punto soprattutto gli aspetti legati alla sicurezza sanitaria e qui si farà riferimento a quanto messo nero su bianco dagli organizzatori del Tour de France. Ad assistere alle gare negli spalti si è passati da 10.500 a 3.500, spettatori che saranno suddivisi in settori da 300 persone al massimo. Lo ricordo, la stagione agonistica su due ruote riparte il 1 agosto.
L'inchiesta avviata nel 2015 in Svizzera contro Sepp Blatter per i 2 milioni di franchi versati a Michel Platini vede ora anche il francese indagato per complicità in cattiva gestione e appropriazione indebita. Platini e Blatter si ritrovano quindi nuovamente nella stessa posizione come è avvenuto appunto 5 anni fa, quando la FIFA li aveva sospesi proprio in relazione a questo passaggio di denaro sul quale il Ministero Pubblico della Confederazione sta indagando. Ora è confermato, le elezioni del Gran Consiglio Turgoviese dello scorso 15 marzo sono state viziate da brogli elettorali. Quasi un centinaio di schede dei Verdi Liberali sono state sostituite con schede dell'UDC, partito che ora deve cedere un seggio in Parlamento. Gianluca Algiati.
La puzza di bruciato i responsabili della sezione turgoviese dei Verdi Liberali l'avevano già sentita il giorno stesso dell'elezione, quando i dati del distretto di Frauenfeld attribuivano al partito un numero insolitamente basso di schede non modificate, un sospetto suffragato dal riconteggio, chiesto, richiesto e infine ottenuto dal partito. I conti non tornavano, il numero di schede per i Verdi Liberali e per l'UDC non coincideva con i protocolli tenuti dagli scrutinatori. Oggi la conferma, comunicata dal Ministero Pubblico, tra le 86 e le 99 schede elettorali dei Verdi Liberali sono state rimosse e sostituite con schede dell'UDC. Confermato il reato, rimane da scovare il colpevole e anche qui gli interrogatori svolti dalla procura hanno permesso di stringere il cerchio.
Staatsanwaltschaft zu fahren nicht mehr gegen unbekannt führt, sondern neu gegen eine tatverdächtige Person.
L'indagine non è più contro ignoti, ma contro una determinata persona, ha dichiarato a Radio SRF il procuratore generale Stefan Hafter, che non fornisce per ora ulteriori indicazioni sul presunto colpevole. Al di là dello scandalo politico e del procedimento penale, la frode ha anche conseguenze sulla nuova composizione del Parlamento. Il 130° seggio era infatti rimasto vacante in attesa dei risultati dell'inchiesta. Fatta chiarezza, l'ufficio del Gran Consiglio propone ora di assegnare il seggio ai Verdi Liberali, a scapito ovviamente dell'UDC, che con 45 seggi si conferma però saldamente prima forza politica del cantone.
Oggi ricorre il 75° della firma della Carta dell'ONU. Lo statuto fu sottoscritto a San Francisco il 26 giugno 1945. In questa occasione il ministro degli esteri Ignazio Cassis ha incontrato il suo omologo francese Jean-Baptiste Lemoine. Si tratta della terza tappa del tour volto a valutare la collaborazione in periodo coronavirus dopo quelle di Chiasso e Kreuzlingen con i ministri degli esteri italiano e tedesco. Entro la fine dell'anno è possibile che si concluda l'accordo sulla fiscalità dei frontalieri tra Svizzera e Italia. Il ministro delle Finanze, Ueli Maurer, è fiducioso.
Non oso fare alcuna previsione, ma posso dire che sul piano tecnico abbiamo intensificato molto i contatti. Vi sono segnali positivi. Non posso fornire una data precisa. Spero che si giunga a una firma entro la fine dell'anno. In questi giorni si stanno svolgendo gli ultimi colloqui che si muovono nell'ambito dell'accordo del 2015.
Accordo appunto negoziato nel 2015 ma mai siglato tra i due stati, dovrebbe sostituire quello del 1974. Adesso andiamo all'estero con, per cominciare, due notizie di cronaca. Due morti e sei feriti è il bilancio ancora non ufficiale di un'aggressione avvenuta nel primo pomeriggio a Glasgow in Gran Bretagna. Ucciso dalla polizia anche l'aggressore, che aveva preso a coltellate varie persone in un albergo del centro città. Tra i feriti gravi c'è anche un agente intervenuto sul luogo dell'attacco che al momento non è ritenuto di matrice terroristica. Lo era invece l'accoltellamento di sabato scorso a Reading, nel sud del paese, nel quale sono rimaste uccise 3 persone. Un altro tentato di tutt'altro tipo a Città del Messico contro il capo della polizia. Omar Garcia Arfuch è rimasto ferito in un attacco sferrato, secondo lui, dal potente cartello del narcotraffico Jalisco Nuova Generazione. 2 agenti della scorta e una passante sono rimasti uccisi. L'agguato è stato condotto intorno alle 6:30, ora locale, lungo un viale nel quartiere delle ambasciate da un comando pesantemente armato a bordo di un camion che ha bloccato il SUV sul quale viaggiava il capo della polizia. In Turchia 121 persone sono state condannate all'ergastolo. Sono accusate di aver partecipato al tentato colpo di Stato che nel 2016 tentò di rovesciare il governo del presidente Erdogan. Sentiamo Claudio Bustafa.
La notte di quel 15 luglio nelle strade di Istanbul e Ankara è sceso l'esercito con carri armati ed elicotteri in cielo. Mai chiariti i contorni della rivolta, chi la organizzò e i reali obiettivi. Il presidente Erdogan l'ha definito un colpo di Stato a suo danno, un tentativo fallito, e una volta ripreso il controllo Erdogan ha avviato un'azione repressiva contro i presunti protagonisti. Oggi una nuova serie di condanne, 121 ergastoli, 86 di questi da scontare in regime di cosiddetto carcere duro che dal 2004 sostituisce la pena di morte. Un anno fa un altro processo ad alcuni vertici militari, altri 17 ergastoli, ma sono 280 le procedure giudiziarie sui fatti di quella notte, il più grande processo dei tempi moderni in Turchia. Ma la reazione non è solo giudiziaria, il governo di Erdogan ha negli anni allontanato tutti i sospetti. Una stima di Amnesty International parla della chiusura di oltre 1300 organizzazioni non governative, 180 organi di informazione e il licenziamento di quasi 130.000 impiegati pubblici, tra cui insegnanti, medici, funzionari di polizia, per presunti legami con organizzazioni terroristiche. L'obiettivo ufficiale è neutralizzare i nemici dello Stato, quello reale, secondo i critici, e anche di silenziare ogni voce di dissenso.
Condannato a 3 anni di reclusione con la sospensione della pena il noto regista russo Kirill Serebrennikov, un tribunale di Mosca stamane lo ha riconosciuto colpevole, insieme a 2 coimputati, di appropriazione indebita di circa 2 milioni di franchi destinati alla promozione dell'arte moderna. Serebrennikov è conosciuto per le sue parodie del Cremlino. Abolire l'assistenza sanitaria voluta da Obama. Proprio mentre il coronavirus tocca un nuovo picco negli Stati Uniti con 40.000 casi in un giorno, Donald Trump ha chiesto alla Corte Suprema di bloccare il programma creato dal suo predecessore. Da Washington, il nostro corrispondente Emiliano Boss.
Se il massimo tribunale degli Stati Uniti accetta il ricorso della Casa Bianca, del Texas e di altri stati, verrà cancellato il cosiddetto Obamacare e 23 milioni di americani rimarranno senza alcuna copertura sanitaria. La battaglia di Trump e dei repubblicani contro il programma di assistenza avviato da Obama nel 2010 dura da tempo. Incapaci nel 2017 di ottenere questo risultato, pur avendo la maggioranza alla Camera e al Senato, i conservatori ci provano ora con un ricorso alla Corte Suprema. Gli avvocati hanno presentato una richiesta ieri poco prima della scadenza del termine a mezzanotte. Il tema della sanità è uno dei più controversi a livello politico, a maggior ragione a pochi mesi dal voto per le presidenziali e per il rinnovo di una parte del Congresso. Ma colpisce la scelta di voler cancellare l'assistenza sanitaria proprio nel mezzo di una pandemia che qui negli Stati Uniti ha raggiunto in questi giorni livelli ancora più gravi dei mesi precedenti. Anche perché a perdere la copertura delle cure mediche sarebbero anche 130 milioni di americani con condizioni patologiche pregresse. Tra gli stati che hanno fatto ricorso alla Corte Suprema contro l'Obamacare insieme alla Casa Bianca ci sono Florida e Texas, dove vivono in tutto 50 milioni di persone e dove l'aumento dei contagi in questi giorni è il più elevato. I 2 governatori repubblicani si sono finora rifiutati di imporre l'uso obbligatorio della mascherina, come invece avvenuto in altre zone del paese.
E per oggi è tutto. A voi tutti l'augurio di una bella serata.